uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì mattina, bentornati a The Soup of the Day. Bentornata mia cara Angela.
Buongiorno.
Oggi ho deciso che siamo serie. Siamo serissime, siamo ecco al vostro servizio per raccontarvi non i gossip, non le notizie divertenti, ma le notizie super serie dall'industria cinematografica, perché qua si parla di colossi.
Di colossi veri e di tanti 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 soldi, ecco. 43 miliardi di dollari. In una combinazione di contanti, titoli di debito e mantenimento di altri titoli. Non ce la faccio a pensare, a immaginare quanto possa essere tutto questo, ma quello che è sicuro è che questa montagna di soldi sta dietro a una fusione, cioè quella di AT&T che attraverso la sua controllata Warner Media entrerà a far parte del colosso Discovery, quindi ci sarà questa fusione. Ora è evidente che tutto questo ha un solo obiettivo, cioè lanciare una vera sfida al mondo dello streaming e in particolare a Netflix, che è già iper consolidata, e Disney, che in questo momento è in qualche modo il competitor più grosso che Netflix possa avere. Allora, le azioni saranno ripartite al 71% per gli azionisti di AT&T e il 29% sarà per la nuova società. Adesso mi fermo qui la mia competenza in campo, sì, come dire, finanziario. Quello che ci interessa invece è che, così facendo, questo colosso veramente se la potrà vedere con i più grossi e bisognerà capire che cosa significherà, soprattutto in termini di abbonamenti, perché Netflix in questo momento ha 208 milioni di abbonati, Disney ha superato proprio di recente i 100 milioni e quindi ecco, qua si tratta di capire quanto si può crescere in percentuale, che cosa significa, perché fino adesso AT&T è avanzata di pochissimo durante il lockdown, mentre gli altri hanno fatto un botto, loro hanno preso solamente il 4%. Mm-hmm. Ecco, non può essere così. Hanno bisogno di una nuova spinta, insomma, se pensiamo che comunque loro hanno già CNN, HBO, Warner Bros, cioè tutto insieme, tutto questo diventerà qualcosa di incredibile se messo accanto a altri canali come Animal Planet e Discovery Channel, per esempio, che sono seguitissimi. Insomma, c'è di che guardare cosa succederà in futuro.
Questa divisione in blocchi, secondo te, noi da profane, come la possiamo immaginare? Che non ci sarà spazio per nient'altro? Cioè, andremo a colossi, come dire?
Beh, sì, è chiaro che andremo a colossi, perché qua questo nuovo blocco sarà nutritissimo ora. Netflix sappiamo che cosa possiede, che cosa possiede Disney, e poi c'è anche Amazon, e su Amazon ci riserviamo di dare un'altra notizia a fine di questa puntata, perché così capiremo quanto la battaglia è in atto. Per adesso vi lasciamo con un po' di sospensione.
Eh sì, vi lasciamo, ci ascoltiamo un brano e poi arriva Mauro Gervasini, quindi parliamo di tanto cinema su FinTV.
Fred.
L'avevamo anticipato prima della pausa musicale in apertura. È con noi, è qui Mauro Gervasini per il nuovo numero di FinTV. Bentornato.
Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua.
Allora, partiamo per questo numero in ordine di stampa, come dire, quindi dalla copertina.
Sì, allora, la copertina è un lavoro, prima di tutto, ovviamente siamo in radio, quindi la gente non può vedere la copertina, è una copertina rossa, tendenzialmente, però il soggetto di copertina ha una maglietta azzurra che fa un po' di contrasto e il soggetto è Alice Rohrwacher, perché Alice Rohrwacher presenta il suo nuovo cortometraggio, che si intitola Quattro Strade, in esclusiva su Mubi. Mubi è una piattaforma internazionale che ha sede in realtà, io credevo fosse britannica perché la stragrande maggioranza delle persone che ci lavorano, con cui ho contatti, sono inglesi, ma in realtà ho scoperto che è americana, è di New York la sede. In ogni caso questo ci interessa fino a un certo punto. In realtà stanno facendo un progetto internazionale un po' simile a quello di Fred Radio, come se vogliamo, no? Nel senso che stanno cercando di aprire in ogni paese, in ogni realtà geografica, stanno cercando di in qualche modo offrire anche dei film che arrivino da quelle realtà in lingue che sono diverse dall'inglese, perché uno dei problemi che ci sono stati fino a poco tempo fa, fino al mese scorso di fatto, era che molte delle proposte di Mubi non erano ovviamente doppiate, ma in alcuni casi neanche sottotitolate. Adesso invece siamo circa l'80%, quindi l'80% della proposta di Mubi, di cui peraltro noi parliamo ogni settimana sul giornale, facendo chiaramente delle scelte nostre, però le facciamo anche in funzione dell'accessibilità linguistica, perché è chiaro che se c'è qualcuno che non sa l'inglese, vedersi un film senza sottotitoli diventa complicato. Una delle caratteristiche di Mubi è quella di essere una piattaforma di cinema soprattutto d'autore, e quindi abbiamo voluto fare questo lavoro, visto che questo era appunto il mese, perché la programmazione è di mese in mese, è il mese in cui Alice Rohrwacher presenta questo suo nuovo cortometraggio. A margine però devo dire che abbiamo aperto una finestra sull'altra grande proposta di Mubi, che era meno copertinabile effettivamente, ma secondo me altrettanto interessante, che sono i film di questo regista ucraino che si chiama Sergei Lonitsa, che sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Fred Radio conoscono perfettamente, perché è stato spesso in grandi festival, sia Cannes che Venezia hanno presentato i suoi film, ed è veramente uno di quei... Io non sono un grandissimo né esperto né appassionato di documentario, ma appena so che c'è un film di Lonitsa non me lo perdo, perché è come un concerto di Springsteen, cioè ogni volta ti sorprende con qualcosa di nuovo e va anche in direzioni completamente diverse, perché Lonitsa è capace di fare sia documentari di a parte che ha fatto anche film di fiction, ma lasciamo perdere, diciamo, questo che è l'aspetto forse minore del suo lavoro, però per quanto riguarda i documentari li ha saputi fare sia narrativi, quindi con diciamo delle invenzioni e anche però di d'archivio, e devo dire è eccezionale in entrambe le direzioni. Quindi per chi non l'avesse mai conosciuto, questa è un'occasione per vedere. Non ci sono tutti i film suoi su Mubi, però ci sono tutti quelli, diciamo, della prima parte degli anni 20 del nuovo millennio, e alcuni di questi sono tipo The Train Stop, sono molto rari, quindi questo è un appello anche agli appassionati di Lonitsa, cioè scopriranno delle cose che magari non hanno avuto occasione di vedere perché si sono viste solo nei festival, in poche parole.
Un regista spiazzante che ha bisogno di attenzione, però una volta che ci si è calati all'interno delle sue magnifiche costruzioni, soprattutto quando mette le mani negli archivi e restituisce non solo il sapore di un tempo, ma anche veramente l'essenza della società e del momento storico in cui a cui i materiali appartengono, insomma è veramente una di quelle visioni immersive che non lasciano indifferenti.
Sì, direi che è il termine giusto, l'esperienza immersiva. Tra l'altro ecco, mi sono dimenticato di citare forse una delle vette che si possono trovare su Mubi, è questo film che si intitola The Trial, il processo, che era a Venezia nel 2018, ed è veramente incredibile, perché è tutto il processo è stato fatto ad alcuni dirigenti del partito bolscevico, del partito comunista all'epoca di Stalin, che sono stati costretti a confessare dei delitti che non avevano commesso. E devo dire, è qualche cosa di prima di tutto assolutamente raro, se non addirittura unico, perché non si era mai visto una cosa, cioè è il vero processo, quindi ti lascia un'angoscia, un'inquietudine, ed è un processo totalmente kafkiano, perché queste persone quasi ci credono nel momento in cui confessano, quasi si sono autoconvinti di aver commesso veramente dei delitti che non hanno commesso, e sono tutti ovviamente i delitti di tipo ideologico. No, guardate, veramente un lavoro pazzesco, non è l'unico, però è uno dei film più belli che sicuramente ha fatto, quindi straconsigliato.
E per immergerci in maniera ancora più totalizzante e invasiva, spesso bisogna essere in stati alterati di coscienza, come quelli causati dall'alcol. E di alcol qui si parla su YouTube.
No, allora, ci siamo divertiti, abbiamo fatto uno speciale su Cinema e Sbronze, si chiama proprio così, e, che peraltro è stato curato da un amico che so essere un amico di Fred Radio, cioè sì. Roberto Silvestri, ma l'ho quasi un po' invidiato, devo dire, perché è un argomento che piace molto anche a me, e è un argomento molto western, quello del cinema e sbronze, ma qui ci si è Roberto giustamente ha privilegiato, diciamo, l'aspetto un pochino più autoriale del cinema autoriale, anche perché lo spunto naturalmente è Drunk, cioè un altro giro, o Drunk detto all'inglese, un altro giro, che è il film danese di Thomas Vinterberg, che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, quindi diciamo il film sta per uscire, anzi è già uscito, forse è uscito oggi o in queste, comunque questa settimana.
Sì, oggi è oggi 20 maggio, quindi oggi.
Esattamente.
Sì.
E quindi ci sarà poi la possibilità anche per chi vuole di andare a vedere questo film, e noi lo abbiamo così, ne abbiamo parlato, però cucendogli intorno tutto un servizio, un'impalcatura, perché guardate che adesso, a parte gli scherzi, è un tema enorme, che non appartiene soltanto al cinema americano, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, anche se naturalmente il cinema americano ha spesso legato la propria, come dire, anche i propri colpi di scena narrativi all'utilizzo del whisky. Io ricordo sempre, questo lo dico anche quando faccio le lezioni all'università, c'è una scena in un film di John Ford che si intitola Sfida Infernale, in cui Doc Holliday tira un bicchiere di whisky contro la teca che contiene il suo diploma di laurea. Lui sì. È un medico. E un medico chirurgo, che poi dopo si è messo a fare il dentista. È una scena ampiamente significativa del motivo per cui nei western i dottori sono sempre ubriachi, perché naturalmente il western è un mondo completamente selvaggio, in cui l'intellettuale è chi più intellettuale dell'uomo di scienza della situazione, non conta niente, allora la frustrazione porta ad andare avanti bevendo e basta, e questa è veramente una scena epocale, se vogliamo. Però il nostro Silvestri nel servizio si occupa anche di cose ben più ludiche, perché per esempio apre una finestra sul Grande Lebowski, che ve lo ricordo, il Grande Lebowski beveva sempre White Russian e dava anche, diciamo così, la ricetta proprio precisa di come si fa questo cocktail, che è un cocktail particolarmente elaborato. Quindi insomma è un servizio divertente, ma che nello stesso tempo ricorda come il tema del bere, dell'alcol, del whisky per gli americani, del vino invece per gli italiani e per i francesi sia importante, abbia a che fare naturalmente con la cultura e anche con il cinema in questo caso.
Beh, Roberto cita molti film, io ricordo che è stato nostro ospite giusto un anno fa durante il lockdown proprio totale, e perché faceva su Facebook, pubblicava dei post sì. dedicati ai cocktail che si bevono nei film, insomma. E noi l'avevamo chiamato, è stato nostro ospite a lungo, perché ci siamo veramente divertiti quel giorno, e tra i tanti film di cui abbiamo parlato c'è anche il mio preferito insieme agli altri della saga, cioè l'Uomo Ombra, perché io lo confesso, insomma, ancora ora vorrei essere Nora. Vorrei avere la sua grazia, vorrei bere quanto stracanna lei, perché effettivamente è sempre col bicchiere in mano, ma senza perdere la plomb.
Ma ce l'hai, ce l'hai comunque tu.
Sì, ma se bevo come lei non mi riprendo, mentre Nora è meravigliosa e insomma è anche la sua altra metà di coppia detective, cioè Nick, sono veramente fantastici. E poi cita anche Animal House, che
certo,
volte essere per me veramente, come dire, una sorta di Bibbia.
E uno dei miei film preferiti anche Operazione Sottoveste, che da piccola impazzivo per quel
sottovalutatissimo film di Blake Edwards, brava che l'hai citato. No, e ricordo che in Animal House c'è una grande scena in cui fanno un incidente pazzesco in macchina e mentre sono tutti mezzi moribondi la prima cosa che chiede John Belushi è: ma le birre? Perché magari si sono rotte le bottiglie di birra dentro. Va bene, comunque insomma, non sapevo di questa cosa qui dei cocktail, bene, nel senso che adesso che so che Roberto è un esperto di cocktail, io invece non lo sono, e quindi però mi interessa, insomma, è una argomento che mi interessa, mi farò dare qualche ripetizione sulle preparazioni dei cocktail.
Fred. Stiamo parlando con Mauro Gervasini e discutiamo del nuovo numero di Film TV. Allora, poi giusto per dare una panoramica, sempre su Film TV ci sono ben due interviste di film che vediamo da questa settimana. Una è a Antonio Capuano per Il buco in testa, che pure esce oggi, e un'altra è a Gianluca Iodice, che è il regista di Cattivo Poeta, il film su Gabriele D'Annunzio con Sergio Castellitto nei panni di D'Annunzio. Quindi avete coperto, diciamo, anche i film italiani che escono questa settimana con due belle interviste approfondite.
Sì, io non ho visto il film di Antonio Capuano, non ho ancora visto Il buco in testa, quindi su quello preferisco non esprimermi, ma c'è un'intervista, come dicevi tu, piuttosto articolata. Capuano poi è una persona molto consapevole dei film che fa, quindi insomma, mi piace anche spiegarli. E invece ho visto Il cattivo poeta, anzi l'ho recensito io, il film non mi è dispiaciuto affatto, e è anche racconta un periodo della storia di D'Annunzio che volutamente è spesso sottaciuto, che è quello del crepuscolo, diciamo, dell'ultimo anno di vita di D'Annunzio, quando di fronte alla ormai sempre più certa alleanza tra l'Italia e la Germania, lui aveva preso nettamente le distanze da Mussolini e dal fascismo, ma essendo il Vate questo impensieriva molto i gerarchi, perché chiaramente, nonostante fosse ormai ritirato da tempo, aveva ancora una grande influenza, e quindi temevano un pochettino questa propaganda negativa, e quindi lo fanno spiare. Questa è un pochettino la storia. Lo fanno spiare da questo federale di Brescia, che è esistito veramente, si chiamava Giovanni Comini, che è stato il federale più giovane della storia del fascismo. Aveva 29 anni quando è entrato in carica, e quindi insomma c'è poi il rapporto tra i due, che diventa anche un rapporto, se non di amicizia, perlomeno di rispetto, e che cambierà nel profondo. La cosa che mi ha intrigato, insomma, io poi sono appassionato di, sono laureato in storia contemporanea in realtà, quindi diciamo è anche un po' una mia sfera di studio, è che tutte le cose che dice D'Annunzio sono vere, documentate, nel senso, ovviamente romanzate, e c'è una drammaturgia, ci mancherebbe, però tutte le posizioni, sia politiche che diciamo così retoriche di quel momento, sono documentate, prima di tutto perché D'Annunzio era un grafomane, scriveva sempre, e quindi ha lasciato pagine di cose, e seconda cosa perché esistono i documenti ufficiali, le lettere per esempio che Comini scrive a Starace, il segretario del Partito Nazionale Fascista, che ci sono nel film, sono tutte autentiche, quindi comunque c'è stato un lavoro storico piuttosto preciso, e che mi piace sottolineare.
E abbiamo anche saputo in cosa sei laureato.
Sì, infatti. Naturalmente con una tesi di cinema ho fatto, però la materia era storia contemporanea.
E infine, visto che siamo festivalieri, comunque c'è un qualcosa di parafestivaliero che è legato anche alla locandina che questa settimana FinTV regala, e cioè sul fare stream e su Kink Duke.
Sì. Sì, Faristream è questa piattaforma che si occupa soltanto di... è una piattaforma, se non ricordo male, soprattutto di VOD, quindi di video on demand, si può comprare il singolo film, poi probabilmente c'è anche un abbonamento mensile, però insomma diciamo un pochino diverso rispetto a quello che può essere Amazon Prime piuttosto che Netflix, e si occupa soltanto di cinema del Far East, quindi dell'Estremo Oriente. E questo mese dedicano una retrospettiva a Kinky Doc con alcuni dei suoi film più famosi. Noi abbiamo deciso di approfondire L'Isola, regalando la locandina di questo film, che rimane quello che lo ha fatto conoscere al grande pubblico naturalmente di cinefili in Italia, perché il film venne presentato nel 2000 alla Mostra del Cinema di Venezia, in concorso fece un grande clamore. Io mi ricordo, insomma, ero in sala quando venne proiettato, e perché, come capita ogni tanto, ci sono i film che creano un particolare scompiglio. Una signora stette male, ti ricordo? Ah, beh, sì, però una signora stette male e dovette intervenire i paramedici, l'ambulanza per portarla via.
Confesso che non ce l'ho fatta neanche io.
Sono
svenuta, non c'è dovuto, mi sono alzata.
E sei andata via? No, perché. E abbiamo deciso di regalare quindi questa locandina, perché la locandina è bella, perché il film è bellissimo. Adesso io non so dire se sia il più bello di Kinky Doc, ma sicuramente è uno dei più belli, insomma è uno di quelli ai quali anche lui, insomma, era molto in qualche modo grato, perché gli ha dato sicuramente il successo in Europa, l'ha fatto conoscere tanto in Europa. È un film molto duro, ma Kinky Doc, lo sappiamo, non è un cineasta per tutti, ma per chi entra in sintonia con i suoi racconti scopre davvero un mondo, perché all'epoca era proprio così, era come scoprire un mondo cinematografico e, se vogliamo, anche culturale, sociale, perché i film di Kinky Doc naturalmente hanno a che fare con la Corea, del Sud, e con la società che scopriamo essere dall'isola piuttosto repressiva per quanto riguarda la morale, l'etica, e quindi insomma è stato un film che fece scalpore, e giustamente lo celebriamo. Ripeto, c'è però un'ampia scelta su Faristream, perché vengono presentati molti altri film, tra i quali quello che vinse il Leone d'Oro a Venezia nel 2012, che è Pietà, che è un altro dei veramente dei grandi film di Kinky Doc, e io penso uno dei grandi film del decennio, insomma. Quindi, se non conoscete Kinky Doc, questa è davvero l'occasione.
E quindi veramente pienissimo anche questo numero di FinTV, tra sacro e profano, tra alcol e non so, e cinematografie straniere. Sto cercando incastri con l'alcol, ma ne ho trovati pochi, ma comunque vale la penissima di leggere FinTV. Andatelo a acquistare, così vi orientate anche su cosa vedere al cinema, ora più che mai che si torna, che siamo tornati, quindi gli incassi aumentano, Mauro, quindi dobbiamo adesso stare decisamente sul pezzo, perché possiamo fare la differenza. Grazie, e come
grazie
sempre, torna presto, e buon cinema, buona selezione, buona scrittura.
Grazie a voi, buona radio. Grazie. Ciao. Fred Film
Radio. Oggi secondo me siamo in un mood serio, questo giovedì lo vedo molto concentrato. Sarà altrettanto serio il consiglio su cosa vedere stasera di Angela?
Beh, direi sì che è un consiglio serio, un consiglio legato a un autore che amiamo tutti tantissimo, è uno dei miei preferiti, cioè Clint Eastwood, e quando arriva Clint non ce n'è per nessun altro. Stasera il film che va in onda in prima visione alle 21:20 su Canale 5 è Il Corriere de Mule, che Clint Eastwood ha scritto, ha diretto e interpretato nel 2018, insomma, aveva detto basta, non voglio più fare film come attore, non mi vedrete mai più, e invece eccolo qua, insomma, alla soglia dei 90 anni si mette le vesti di un pensionato che ottantenne che è stato rovinato dal commercio online, aveva, vuol dire, si arrabattava, ma poi appunto si compra tutto online e lui fallisce, e strada facendo non solo il fallimento è legato alla sua attività, ma si porta dietro anche un fallimento legato alla vita personale. Infatti si è perso tutto quello che era possibile, lauree, matrimoni, compleanni, insomma la vita gli è sfuggita di mano, e però vuole assolutamente fare qualcosa per riportarsi a galla, ma anche per forse finalmente poter fare qualcosa per la propria famiglia, e pensa alla cosa che meno avrebbe dovuto pensare, cioè si mette a fare il corriere di qua e di là con il confine per portare droga dei cartelli. Chiaramente non è una cosa che passa inosservata, e sulle sue tracce cominciano ad andare dei poliziotti, tutti, come dire, signori attori accanto al nostro Clint, perché ci sono Bradley Cooper e Lawrence Fishburne, tanto per fare due nomi, e insomma il passaggio da una parte all'altra della frontiera diventa anche un modo per viaggiare dentro se stesso e regolare i conti con il passato, e forse guardare al futuro in maniera diversa. Clint non è al meglio in questo film, questo è un bellissimo film, ma non è Gran Torino, per dirla, insomma, per fare il paragone con un film che anche lì lo vedeva anziano interprete, però per quanto non perfetto a quel livello, è sempre un film in cui lui brilla, ogni suo impercettibile gesto arriva al cuore, perché i film di Clint sono talmente sempre carichi di umanità che non possono che far pensare alla bellezza e alla profondità della vita e anche del cinema.
Fred Film Radio. È arrivato il momento dei saluti anche per oggi, giovedì 20 maggio ad Supod Day. Cara Angela, abbiamo ancora qualche cosa da dire, perché l'hai anticipato in apertura, c'è una notizia amazzoniana?
Eh sì, perché a fronte della maxi fusione tra Warner Media e Discovery, che ricordo è un'unione non matrimoniale ma economica, che porterà alla creazione di un blocco secondo per fatturato, si parla di 41 miliardi di dollari contro i 65 stimati di Disney, quindi insomma cifrone, sul mercato è deciso di scendere anche Amazon, perché chiaramente deve puntare a dei contenuti che possano innalzare il livello dei prodotti, ma non solo, anche attrarre consumatori, attrarre chiaramente spettatori, abbonati, e quindi ha puntato il colosso statunitense della Metro-Goldwyn-Mayer, che ricordo ha un valore stimato di circa 9 miliardi di dollari. Ecco, questo porterebbe Amazon a posizionarsi benissimo sul mercato, tanto più che l'offerta cinema di Amazon, che avviene attraverso Prime Video, a questo punto potrebbe avvalersi di un, come dire, manco, adesso mi viene specchietto per le allodole, ma quale specchietto per le allodole? No, stiamo parlando dei film di James Bond, perché la MGM ha James Bond, e significa avere, come dire, davvero la gallina dalle uova d'oro, anche perché consideriamo che è in arrivo,
ecco, diciamolo, ricordiamolo
questa volta definitivamente, non si discute, No Time to Die, quindi giusto in tempo dopo l'uscita prevista il 30 settembre in Inghilterra e l'8 ottobre negli Stati Uniti, di assestare questo colpo da 90 che insomma potrebbe veramente far ripartire alla grande Amazon e recuperare il terreno perduto verso i competitor.
Vorrei cantare qualche colonna sonora di James Bond, ma vi risparmio, però ecco, sarebbe colpaccio per Amazon, staremo a vedere. Mi pare che tra qualche settimana intanto ci sarà una conferenza dove annunceranno i nuovi titoli, i prossimi titoli, quindi certo non diranno questo, però comunque vediamo un attimo come sta sintonizzata Amazon Prime Video nel futuro, in questo prossimo futuro di guerra tra sala anche streaming, quindi ne vedremo delle belle. E intanto a noi due belle, ci ascoltate domani sempre ad
forse anche tre belli domani, chissà,
tre belli i tre caballeros,
tre belli assieme non separati,
i tre caballeros, io voglio fare Carmen Miranda. Va bene, a domani alle ore 10 su Fred, canale italiano, canale entertainment, oppure in replica oppure in podcast, per un venerdì da leoni. Preparatevi e intanto buona giornata e grazie.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.